Allora, come vi dicevo stamattina, vorrei collegare la parabola della zizzania con le due altre piccole parabole, del seme e del lievito. Il collegamento è dato da questa osservazione. Davanti al dramma del male, che non ci abbandona mai, né fuori né dentro, né fuori di noi né dentro di noi, no? Resta la fiducia ancora più grande nella potenza di quel verbo fatto uomo, accolto in cuore, capace di portare tutto a lui e in lui. Cioè le due piccole parabole collegate alla parabola della zizzania sottolineano appunto che la fiducia nel bene è più grande della potenza del male. Il riferimento teologico di questo è dato da quella espressione che usa Gesù quando aveva mandato i discepoli a predicare, 70 discepoli, poi tornano tutti belli contenti che hanno compiuto miracoli, no? Sono stati ad ascoltarli, e Gesù fa questa preghiera di lode, diciamo di esultanza, no? Dice: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Notate la particolarità: il piccolo non è contrapposto al grande, il piccolo è contrapposto a colui che pensa di sapere. In termini religiosi, il piccolo è colui che non preferisce mai i suoi pensieri a quelli di Dio, cioè preferisce i pensieri di Dio ai suoi. È piccolo perché non ritiene nessun suo pensiero grande. Questa piccolezza apre al mistero del regno dei cieli, cioè apre al dono di Dio che viene a noi e ci sorprende sempre perché si muove, lavora, opera, agisce nel mistero della misericordia per noi. Questa è la, come dire, no? La dinamica, diciamo, di fondo, no? E poi ho sempre notato questa preghiera, qualche volta si trova nella celebrazione liturgica, ed è riportata al momento la preghiera sulle offerte. A un certo punto si dice: no, ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Qualche volta non si trova questa preghiera, però interpretatela così: sono graditi a Dio, perché è la preghiera delle offerte, quindi si tratta di un'offerta che noi facciamo e deve essere gradita, se no che offerta è? Allora, sono graditi a Dio solo i doni che procedono da quella forte pazienza nel rispondere con il bene al male, perché a tutti sia reso noto il mistero di amore di Dio per gli uomini. Quel giovi alla salvezza di tutti vuol dire tutte le volte che noi usciamo da questa pazienza verso i fratelli, quello che stiamo facendo non giova alla salvezza di tutti. Se non giova, non ne possiamo neanche offrirlo, perché non sarà gradito. Capite il collegamento? Allora, per poter, diciamo, come entrare più a fondo in questo, vi suggerisco tre prospettive in cui guardare. Adesso torniamo alla parabola della zizzania, in cui guardare a questa parabola. Allora, se la parabola è detta dal punto di vista di Israele, dell'antico Israele, noi potremmo farci questa domanda: qual era la domanda di fondo dei concittadini di Gesù davanti al suo presentarsi come Messia? Più o meno la posizione è questa, più o meno. Quando verrà il Messia, i malvagi saranno annientati e il popolo sarà liberato istantaneamente. È avvenuto? No. Allora, questi erano ancora pensieri di uomini, non quelli di Dio. Gesù dice, non è questo il pensiero di Dio. Il male persiste con il bene, la parabola, no? E solo alla fine il regno si imporrà e i giusti godranno della gioia del loro padrone. Quando i servi della parabola si stupiscono, allude all'obiezione più forte alla fede cristiana da parte giudaica nel primo secolo. Se Gesù è il Messia, come può coincidere la sua venuta con la persistenza e il dominio delle forze del male? Pensate all'occupazione romana che si era aggravata. È un suggerimento solo di prospettiva, no? Però dall'ottica di un ebreo del tempo di Gesù le cose potevano suonare così. Dal punto di vista della Chiesa, come suonano le cose? Allora, perché nella Chiesa convivono santi e peccatori? Non si può far fuori un po' di gente e così vivere più in pace? Voi sapete che nella storia della Chiesa sono sorte diverse eresie che volevano separare i puri dagli impuri. Volevano dividere le categorie dei credenti in coloro che sono veramente degni e coloro invece che fanno parte della barbarie. Voi avete un crocifisso, ma dove l'ho visto? Forse lì dove si prende il caffè, forse, se non mi ricordo. È una posizione obbligata, perché è un crocifisso messo troppo per lungo, no? Quindi le braccia non sono inchiodate così, ma sono messe così, in alto. Quel tipo di crocifisso ha avuto origine al tempo del giansenismo, per dire che non tutti sono soldati, solo quelli che sono degni. E quando vedete quei crocifissi lì, non è che sia giansenista o crocifisso, è semplicemente perché è stretta la tavola. Però nella tradizione, nel fine 600, 1700, era questa eresia, i puri e tutti gli altri. La fine, come si è rivelata? Che chi credeva di essere così puro si è allontanato dallo spirito del Vangelo. Quindi era più sporco degli altri. Non dividete mai la comunità tra i bravi e non bravi, tra quelli che meritano e quelli che non meritano. Ogni divisione di questo genere è antievangelico. Vuol dire che pensiamo secondo gli uomini. E secondo gli uomini non si può capire nulla del Messia. È arrivato un messaggio? Dal punto di vista del nostro cuore, quindi dal punto di vista di Israele, della Chiesa, e dal punto di vista così di ciascuno di noi, no? Dal nostro cuore. Allora, perché quando desidero il bene, il male non mi abbandona, voglio fare un'azione buona. Che bravo che sono però, faccio un'azione buona. Perché non l'avete notato? Non mi avete battuto le mani? Cioè, ogni cosa buona che noi facciamo è sempre insidiata da un possibile male. Sempre. Allora, perché desiderando fare il bene mi ritrovo spesso a compiere il male? Perché non ci si può liberare una volta per tutte dal male? Si può diventare puri a tal punto da non poter più avere fastidi con il male? Si può? Sì o no?
No.
Non si può. Anche perché l'unico modo per riuscire in questo intento è non vedere mai il male in nessuno. Siete capaci? Se non siamo capaci di far questo, allora accettiamo che anche nel nostro cuore il male possa lavorare. Allora la parabola risponde a questa situazione. Oh, allora comincia a fare esperienza di pazienza. Allora, mentre opera Dio, è all'opera anche il maligno. L'esito della contesa è scontato, vincerà Dio. Ma a noi non è che interessa tanto che vincerà Dio. Interessa come portare la cosa adesso. Allora, il problema dove nasce? Una cosa semplice, ma noi credo che spesso dimentichiamo. Il problema nasce da questo fatto. Il regno di Dio è reale, sia per noi, anche dentro di noi, no? Ma non è ancora manifesto. Cioè non è che noi, non so, lo rinneghiamo, cioè, non so, diciamo che non è vero che esista. No, però non è manifesto. Per cui l'uomo si sperimenta come un campo di tensioni contrapposte. Come dicevo prima, uno vuole fare una cosa buona e subito c'è lì il diavoletto che o ti suggerisce o ti fa cadere nella cosa cattiva. Subito! Allora, ho provato, no, a ripercorrere la parabola con piccoli flash, a secondo delle annotazioni che la parabola comporta. Per esempio, c'è la zizzania in un campo di grano. La zizzania è stata seminata dopo il campo di grano. La spiegazione è: un nemico ha fatto questo. Deduzione. Guardate che non è scontato questo. Deduzione. Il male non proviene dall'intimo dell'uomo. L'uomo non è fatto per il male, sebbene il male sia sempre con lui. Oggi non si sostiene più questa logica, perché ci si rifà all'espressione che usa Gesù quando si tratta del problema della purità legale. Se io mangio una carne di porco, io sono impuro. E Gesù dice: quello che mangiate va a finire nella fogna, cosa c'entra col vostro cuore? E poi dice: è dal cuore che vengono i pensieri cattivi, l'invidia, la gelosia. Allora, chi cita questo dice: no, allora il male viene dal cuore dell'uomo. Ma il problema che affrontava Gesù era la questione se l'uomo può diventare puro in questioni rituali, in questioni legalistiche. E dice no. Ma quando si fa il problema, ma il male da dove deriva? Ricordate che il male non deriva dal cuore dell'uomo. Ricordate anche questo: il demonio non conosce i pensieri segreti del nostro cuore. Invece noi abbiamo sempre la sensazione che quello che più ci definisce è il male. Pensate per esempio ai pensieri di odio o di rancore nelle vicende familiari. E quanto di più terribile si possa registrare. E chi registra questo non riesce a superare. Sembra che il fondo del fondo è proprio questo. Allora ricordate, il male entra nel cuore solo se noi lo accogliamo. E a furia di accoglierlo ci fa credere che abita come radice nel nostro cuore. Ma il nostro cuore è abitato solo dalla grazia. Noi la possiamo però, questa grazia, nascondere, soffocare, la possiamo rinnegare, ma non si può dire che il male deriva dall'intimo dell'uomo. Il male deriva dall'esterno. Questo è importante tenerne conto. Perché quando noi diciamo: ah no, non si può questa cosa, no, non riesco, è una menzogna. Perché il cuore dell'uomo è fatto per il bene, non per il male. Anche se la vita quotidiana, la cronaca quotidiana, smentisce questa affermazione. Infatti questa è un'affermazione di fede, non di esperienza. Ma tutto il messaggio di Gesù, proprio in nome della misericordia sua nei nostri confronti, lo testimonia. Noi siamo figli di Dio prima che del diavolo. Ma noi non ci crediamo tanto. Cioè, a livello teorico sì, ma a livello pratico, quando siamo confrontati con i drammi della vita, sembra che valga il principio che il male lo portiamo dentro. Il male viene da dentro, invece il male viene da fuori. Per fare il male noi dobbiamo accoglierlo, per fare il bene dobbiamo solo seguirlo, ma noi non viviamo così. Poi si dice, mentre tutti dormivano, è arrivato un nemico, no? Seminare la discordia. Pensate alla parabola delle 10 vergini. Tutte si sono addormentate, chi aveva l'olio e chi non l'aveva. Cioè, nessuno può esimersi dal male. Il problema è come poi viviamo, come reagiamo, come portiamo questo. Allora, il male si diffonde per la mancanza di vigilanza, per non vegliare alle porte del cuore. Quello che dicevo del primo terreno, quello del sentiero. Il male è inevitabile. Voi potete fare quel che volete. Prima o dopo sarete toccati dal male. Cioè, prima o dopo fate i peccati. La scrittura dice un giusto pecca 7 volte al giorno. Figuriamoci noi. Che senza mancare di onore a nessuno. Noi che non siamo giusti, altro che 7 volte, 70 volte 7. Però, provate a ragionare così. Proprio perché il male è inevitabile, è inutile ogni lamentela. È perché sono così, è perché sei così, è perché mi hanno fatto questo, è perché, per cui. Una continua lamentela. Il male è inevitabile. È inutile lamentarsi. Tanto vale lottare. Quando noi ci lamentiamo, sotto sotto, noi ci stiamo condannando. Ma la condanna, come la salvezza, non appartiene a noi, appartiene a Dio. Il brutto, diciamo, dell'insidia del maligno non è, come dicevo oggi, quando si fa fare il peccato, ma quando ci chiude nel veleno del peccato. E il veleno del peccato è la condanna di sé per separarci da Dio. Quante volte, no? Noi per una, diciamo, malintesa dignità, con questo peccato non mi presento più. Come se noi avessimo la possibilità di giudicarci. Se il Vangelo dice non giudicare nessuno, dice anche, vale anche per noi stessi. Ma chi fa valere questo? Quando lo facciamo valere è solo per giustificarci. Ma il principio della condanna uguale del disprezzo non ha niente di religioso. È legato solo ai sensi di colpa e alle dinamiche psicologiche. Punto. Non riguarda il nostro cuore. Perché il mentre tutti dormivano è una realtà che tutti tocca. Ogni forma di lamentela è una vittoria del maligno, perché fa partecipi della sua stessa condanna, di quella che lui ha ricevuto. Lamentela non fare il peccato, ed essere lamentosi, arrabbiatevi con Dio, ma non siate lamentosi. Bisticciate con Dio, ma non siate lamentosi. Questo vale anche nei rapporti. È meglio dirsene quattro che continuare a spifferare. E così così, e così così. Senza finire mai. Va bene. Poi c'è il contrasto tra la pazienza del padrone e lo zelo dei servi. La pazienza del padrone è giustificata dal fatto che il padrone sa che alla fine vincerà lui. Alla fine le cose andranno come dice lui. Invece il falso zelo dei servi denuncia la ristrettezza delle vedute umane, denuncia l'impazienza dell'uomo che cede al potere della violenza, anche se camuffata da nobili ideali. Non so se voi conoscete quel famoso detto, nella vita per risolvere certi problemi bisogna aspettare il cimitero. Tutti capiamo cosa vuol dire, no? Se potessimo tagliare qualche testa e poi nasconderla, come si vivrebbe meglio? Ma è possibile? No. Perché? Perché la pazienza di Dio riguarda tutti e i giusti sono chiamati a far valere questa pazienza di Dio per tutti. Ecco perché non si può risolvere le cose tagliando un po' di testa, come normalmente facciamo. Non in maniera esagerata, diciamo, però. Allora, il nostro rischio qual è? Sta tra due estremi. O una assunzione rigorista, no? Della responsabilità. Le cose sono così, bisogna fare così, non si concede, come dire, dilazione a nessuno, no? Oppure va tutto bene, ognuno faccia quel che vuole, no? Cioè, un abbandono di responsabilità, sarebbe la posizione lassista, no? Tutte e due le posizioni procedono da, si dice in termini, una ipertrofia dell'io, come l'io che diventa, si gonfia, no? Si gonfia sia quando è rigorista, sia quando è lassista. E quando facciamo così, ci rendiamo nemici a noi stessi e incapaci di adorare il vero Dio. Questa dimensione, no, della pazienza di Dio è, credo, forse la dimensione più evangelica di tutto l'insegnamento di Gesù, perché lui la vive in prima persona con la sua passione, morte e risurrezione. Noi quando professiamo che Gesù è abbattito, è morto ed è risorto, professiamo come un dato della storia. È avvenuto così. Ma non è semplicemente un dato della storia. È una dinamica che si ripete in ciascuno di noi che vuole seguire la parola di Dio. Allora, non la sicurezza, ma il criterio per capire se noi seguiamo davvero la parola di Dio è esattamente in questo: rispondere al male con il bene. C'è una preghiera di San Francesco d'Assisi che era stato interpellato da un ministro perché aveva un frate che gli creava mille problemi. E dice, bisogna fare qualcosa. Bisogna creare, non so, una punizione, un cazzo, qualcosa. E Francesco gli risponde, invitandolo, no, a usare la pazienza, ma il criterio lo esprime così. Dice due cose. Uno, non pregare che quel tuo fratello si converta, perché pregheresti solo perché lui non ti dia più fastidio. Molte preghiere noi facciamo, no? È per non avere più fastidio. E due, è quando un fratello viene contro e tu porti mitezza con lui, tu riveli la presenza, no? la compagnia di Dio. E questo è il massimo che nell'obbedienza si può fare. Ci crediamo? In teoria sì, ma in pratica. È una cosa strana, no? Cioè, ti faccio una piccola annotazione storico-culturale. Allora, dopo il Medioevo, con lo sviluppo dell'umanesimo, del Rinascimento, no? Tutto si è incentrato sull'uomo, nel senso di sviluppare le risorse che ha, e si è sempre più parlato, no, di ricercare le virtù e di spezzare, diciamo noi, i vizi, no? Sciogliere i vizi, e tutto l'intento, diciamo, no? È quello di portare l'uomo alla carità, che è la virtù, ne potremmo dire quella che riassume tutte le altre, no? E quindi voi trovate nell'epoca, dal 1700, fine del 600, no? Anche dal 1700 in poi, tutti gli, non so, gli inviti, no? Era quello di crescere nella carità, avere più carità, pregare per la carità, no? Io ho confrontato gli inviti, le ammonizioni, le preghiere dell'antichità e ho trovato questa grande differenza. Nell'antichità sono rarissimi, rarissimi gli accenni alla carità. Nei tempi moderni sembra che tutto, no, debba convogliere sulla carità. Io penso che gli antichi erano più concreti dei moderni, perché dicevano, ma la carità in base a che cosa sboccia? Se tu cerchi la carità e non crei le condizioni perché la carità sbocci, la troverai? Allora, tutte le preghiere antiche, non proprio tutte in assoluto, ma nella normal, cioè nella, diciamo, nella media, no? Le preghiere antiche non si concludono mai con il domandare la carità. Si concludono con il domandare la coscienza di essere peccatori e la capacità di non offendere nessuno. C'è un'espressione che io vi rilascio come sintesi di questo che abbiamo detto oggi, ed è presa da Isacco Siro, che è un grande mistico del VII secolo, VII-VIII secolo, nelle zone dove adesso c'è guerra, tra la Siria e l'Iran, in quella zona lì.
Con la coscienza di essere peccatore e...
fa che non offenda la coscienza di nessuno. Cioè, non è detto fai del bene, è detto sappi che tu sei un peccatore e non offendere mai la coscienza di nessuno. Adesso traduco in positivo questo avvertimento proposto, credo, dal più grande mistico della Chiesa d'Oriente, no? È Isacco Siro. E fa, è come se sta parlando a dei monaci che hanno bisticciato e che devono ritrovare la carità. E dice così: tu preoccupati di onorare il tuo fratello molto più di quello che merita e tu non perderai mai la carità. Ve lo ripeto, tu preoccupati di onorare il tuo fratello molto più di quello che merita e tu non perderai mai la carità. Alludi a due cose precise. Una, se devi dire una cosa a un fratello, digliela davanti, non dietro. Non parlare mai male di un tuo fratello con un altro. Cioè, ha una dimensione negativa. Che già questo, io a volte, vuoi fare una penitenza? Bene, allora, non dire mai nulla di cattivo di un tuo fratello con un altro. Perché non si può. E allora vuol dire che hai rifiutato il Vangelo. Prima, questo aspetto. E secondo è, dai onore all'altro, in senso positivo, molto più di quello che merita. Il che vuol dire, lo so, sono scemenze, ma è solo per fare degli esempi, no? siete a tavola, fate sedere prima all'altro, non sedete voi. Non so, viene un ospite, lasciate che sia l'altro a fare, diciamo, bella figura, non dovete farla voi. Ci sono migliaia di situazioni, no? E che noi non ci muoviamo in questo perché sembra che favorire l'altro significa disprezzare noi. L'onore è la porta di accesso dell'amore. Se voi pensate di vivere di questo amore senza tener conto dell'onore, voi non arriverete mai ad amare stabilmente l'altro. Se invece uno dice, infatti io a volte dico così, non preoccupatevi di voler bene ai vostri fratelli, preoccupatevi però di mai mancare di onore ai vostri fratelli. State tranquilli che il cuore resta luminoso, ma mai però. Quel mai è importante, perché io posso fare per una settimana e poi in un giorno posso mandare al creatore, come si dice. Io posso, non so io, procurare mille cose a un fratello, poi se lo sbudello, va al cimitero. Questa cosa qui, no, dell'onore, corrisponde al fondo della parabola della litania. Perché Dio onora così tanto i peccatori? In quanto ne aspetta il pentimento, la conversione, no? Perché? Perché sono figli suoi. Se voi al fratello volete portare la carità, non lo sentite come fratello, lo sentite solo come qualcuno che procura a voi un vantaggio spirituale, il che è una cretinata evangelicamente parlando. A livello psicologico può anche funzionare, ma per il cuore no. Quando siete solidari con il vostro fratello, siete evangelici. Allora, onorare l'altro quando non lo merita è profondamente evangelico, perché imita l'agire dell'Altissimo, imita l'agire di Dio. Se noi potessimo stabilirci qui, ma qui nel senso di, anche per le cose più sceme, le cose più normali della vita quotidiana, noi non toccheremo nulla, non penseremo nulla, non intraprenderemo nessuna azione che non abbia la potenza di rivelarci il regno dei cieli. O vogliamo o non vogliamo. E domani continuiamo.
Ma io volevo fare una sottolineatura di schiarimento.
Sì.
Onorare il peccatore, bisogna stare attenti, secondo me. Alla parola onorare il peccatore. Io direi non onorare, ma accettarlo così com'è e portarlo là. Ma onorarlo però, quella parola lì, mi crea confusione.
Tutta la tradizione usa proprio la parola onorare, perché la distinzione è tra peccatore e peccato. Voi dovete odiare il peccato, ma amare il peccatore. Per poter amare il peccatore, l'amare non è un sentimentalismo, è onorabile. Non perché uno è un disgraziato, voi, non so, potete trattarlo male. Sto leggendo la descrizione dei lager al circolo polare artico nel tempo del comunismo in Russia. Quello che tutti sentivano è che nessuno aveva a cuore la dignità di nessuno, tutti erano schiavi, animali e basta. Nessuno voleva un gesto di amore, ma tutti cercavano un principio di dignità. Questo principio di dignità è la porta per la carità. Se l'uomo non si sente trattato da uomo, quindi uno può essere disgraziato, ma è sempre un uomo, se non si sente trattato non può convertirsi. Noi, con il nostro modo di fare, anche quando vogliamo il bene dell'altro, possiamo lavorare contro la conversione dell'altro. Guardate che in questo campo, anche nella tradizione della Chiesa, molte volte si sono intraprese pratiche contro questo. Noi non è che siamo lì ad accusare, perché tra 100 anni accuseranno noi che siamo stati fessi o cretini in tante cose. Quindi non è un'accusa, è semplicemente un voler ascoltare con sempre più, diciamo, profondità o comunque autenticità la parola di Gesù. Infatti quando si vede nel Vangelo, voi notate, non c'è una parola di rimprovero di Gesù per i peccatori, c'è solo per coloro che si credono giusti. Sempre. L'accusa però più normale che fanno a Gesù, perché tu tratti i peccatori così? Perché la legge lo proibiva. Per noi è facile dire che la legge lo proibiva, non sappiamo neanche cos'è. Ma per coloro che avevano impostato la vita sulla legge e si impegnavano ad osservarla, il comportamento di Gesù suonava perlomeno strano. Poi non osavano, diciamo così, andargli contro completamente, perché capivano che aveva una potenza, aveva un fascino, no? Aveva un, non so io, un qualche cosa che li teneva come in soggezione, ma non potevano accettare. E così sono, è un po', se volete, è la critica che viene fatta a Papa Francesco oggi, e sembra quasi, no, che deve elogiare, diciamo, i peccatori e quelli che sono messi da parte. Ma il senso o è questo, se no vuol dire che il Vangelo non l'abbiamo accolto fino in fondo. Quindi c'è il problema dell'onorare, perché ci posso fare, posso anche fare degli esempi, no? Però ricorda che nel nostro cuore noi dobbiamo prima onorare la dignità della persona umana in tutti, comunque questa persona ci si presenti, comunque. Poi non bisogna neanche essere stupidi, cioè le cose vanno fatte nel concreto. Mi ricordo una volta una suora che lavorava per la distribuzione dei cibi, dei vestiti, no? ai zingari, no? E dice, più o meno dalle 12 alle 14 ore al giorno fare questo. E a volte non arriva la sera, che lei è stanca morta, e tornano quelli che sono venuti al mattino e che fanno finta, no, di come dire, non si ripresentano, no, per avere, magari l'hanno già fregata al mattino, no, dicendo che devono prendere per tre e invece uno solo, no? Allora dice, qualche volta si arrabbia a tal punto, dice, ma forse ho fatto male. Io dico, no, non ho fatto bene. Perché? Perché domani mattina lei è ancora lì. Riporto la mia piccola esperienza e chiudo. Arriva una nonna, avrà avuto sì, 45 anni, non giovane, insomma, no? E voleva dei soldi. E noi, come principio, diamo delle cose, ma non i soldi. Questa qui ha incominciato a bofonchiare e a imprecare. Poi ho capito la cosa, mi sono girato e ho detto, signore, le sue maledizioni a me non si attaccano, ma se ne lancio una io, tutta la vita. Questa qui, adesso quando arriva, dice, ah, sta bene, oh, è cambiato completamente. Ma io non ho mancato di onore a lei con questo modo brusco, perché io sentivo che dentro l'avevo assunto volontariamente, non per fare il male. E lei ha interpretato così. Non è che poi non è più venuta perché l'ho trattata male. Ecco, l'ho bloccata su una cosa che era ingiusta che lei facesse. Voi pensate, non so, fosse arrivato a casa di mia mamma e si comporta così, no, ma avevo paura. Avrei avuto paura. Cosa? Allora, dicendole così, vi posso portare tanti esempi di questo genere. Non è questione di arrabbiarsi con un altro, ma è quello di non essere infastiditi nel cuore per l'altra persona. E io non solo non ho mancato di onore, infatti quando viene, mica la tengo, anzi, mi preparo una cosa, mi dico, come non potete, è proprio cambiato, ma è cambiato solo perché ha paura della. della maledizione. E poi dopo, tra l'altro, ho sentito parecchi altri, per esempio, come ho parlato con il direttore della Caritas di Trieste, dice, padre, anche noi facciamo così, ce lo fai così, non ti liberi! Però solo quando, per dire, non so, tu vedi che è necessario, non perché tu vuoi disprezzare l'altro, vuoi mandarlo via, è diverso, cioè, non so, io posso sempre questa scena, io sono qua e vedo una donna, un uomo, no? Che dà come una specie di spintone, no? A uno e che cade, e dico, disgraziato, e cosa fa? Poi, mentre mi avvicino, vedo che ha cercato di prendere uno che stava cadendo e non c'è riuscita. Allora, a secondo di cosa voi pensate, il giudizio parte. Che disgraziata! Quando voi vedete, dice, porco cane, ha cercato di... Molte volte noi fraintendiamo su questo filtro di giudizio. Immaginiamo una cosa, in realtà è un'altra. Per non sbagliare mai, voi onorate sempre tutti. E poi giudicate dopo.